espansione di questo cabinato tavolo da gioco, e ponendo però anche un accento su gli apparati di interazione videoludica, ok? E su come questi trasmettono, veicolano delle idee, dei concetti, delle cose e quindi plasmano anche l'esperienza che abbiamo con l'oggetto. Quindi appunto premessa, il videogioco è un sistema complesso di interazione composto da hardware e software, veicola narrazioni e valori in maniera più o meno implicita e questo quando andiamo a progettare un videogioco che sia anche solo software, però è importante anche pensare il corpo macchinico dove lo eseguiamo, no? Perché trasmette un modo di eseguire il codice, un modo di esperirlo e quindi trasmette dei valori, delle idee ed è fondamentale diciamo, nell'esperienza di interazione con il nostro codice. Altrimenti vuol dire che ci affidiamo a dei preconcetti, a dei formati già esistenti. Vabbè, se poi siamo liberissimi di farlo, niente, però penso che diventa importante esserne consapevoli per evitare di riprodurre specialmente delle logiche che stanno alla base del videogioco e che hanno a che fare con la nascita del videogioco e con la sua natura. E che ha a che fare proprio con la natura stessa dell'informatica, no? Come strumento legato a doppio filo con l'apparato militare. E niente, andiamo avanti con le slide. Qua io allora ho fatto un collage di due presentazioni, quindi c'è questa prima parte che scorro molto velocemente e che un po' vi risparmio, diciamo. E dove ho raccolto, vabbè, anche varie immagini di alcuni esempi di cabinati, di strutture videoludiche, quelle delle sale giochi. Ok, andiamo avanti. C'è il turco meccanico. Questa parte qua ve la salto. Questo è considerato uno dei primi videogiochi. Programmato per una tesi di dottorato e niente, quindi secondo me è interessante anche vedere quali sono queste prime forme, no, di interazione con queste macchine, no? È un Tetris giocato dentro questi schermi rotondi e niente, poi qua invece siamo Tennis for Two del 58 e utilizza il display di un oscilloscopio e sì, perché diciamo che nascono un po' come delle sovversioni del mezzo su cui viene eseguito, no? Cioè, però comunque mantengono quella natura del calcolatore, quindi c'è quel modo che hanno diciamo, di riprodurre una realtà, di creare un sistema classificato, un sistema basato su dei punteggi, quindi nel corso del tempo la stragrande maggioranza dei videogiochi riproduce consapevolmente o meno queste dinamiche e quindi spesso vediamo giochi dove si spara, basati sui punti e via dicendo. Poi ovviamente ci sono dei casi interessanti dove si cerca di sovvertire questa cosa. E qualcosa magari dopo vediamo. Appunto, impossibile slegare la nascita del medium dallo sviluppo di tecnologie militari. Questo è un libro che vi suggerisco dove approfondisce anche queste tematiche ed altre legate sul UDO, ok? Sarebbe su questa sorta di UFO, ok? Però legato al mondo digitale, quindi degli oggetti digitali che faticano ad essere compresi fino in fondo, no? Come la natura stessa dell'UFO, no? L'oggetto non identificato. E quindi c'è sempre un qualcosa che sfugge al tentativo di controllo pieno sulla macchina, no? E questo è quello che cerca di indagare il testo ed è uno degli aspetti che trovo più interessanti anche nel progettare macchine e videogiochi, no? Perché cerca di, cioè è consapevole, diciamo, di questa dinamica, questa natura intrinseca del, che ha a che fare con l'apparato militare. Qua vabbè, ho raccolto varie immagini dei primi cabinati, qua adesso non l'ho messo, ma ci sono dei formati anche a tavolo, simili a questo, che ho scoperto recentemente, infatti non ce l'ho nella presentazione perché l'ho scoperto proprio qualche giorno fa, e in alcuni casi poi non sono stati commercializzati, altri poi più avanti, sì, vabbè, comunque andiamo avanti. Ci sono le console domestiche che hanno un po', diciamo, tendono un po' a non porre fine, però a limitare quello che è il ritrovo nelle sale giochi, no? E quindi oggi le sale giochi tendono a scomparire, no? Qua, vabbè, scorro velocemente, ci sono i... Qua vi ho messo Doom perché lo trovavo un caso interessante, perché nel corso degli anni, del tempo, è stato riprodotto su tutta una serie di dispositivi più disparati, dagli smartwatch ai, diciamo, i test di gravidanza, grazie, calcolatrici, e bancomat, macchine fotografiche, questo addirittura su un satellite tramite un sistema che, non so, adesso non ricordo bene, c'era uno scambio delle immagini satellitari, una sovrapposizione del gioco, vabbè. Vabbè. Questo no, è un altro esempio invece che è più, cioè, diciamo, la Molle Industrie di Paolo Pedercini è un esempio di videogiochi che provano a mettere in crisi e hanno come sfondo sempre delle questioni sociali e dei temi importanti, diciamo, anche da portare avanti. E in questo caso, vabbè, c'è il suo sito se volete. Sì, adesso ne vediamo alcuni. Non ho capito. C'è anche il gioco dei preti, sì, esatto. sì. Se andate sul suo sito potete giocarli gratuitamente, ce ne sono tanti perché da più di 20 anni che lavora questo progetto, cioè va avanti a sviluppare giochi. Questo è uno degli ultimi, The New York Times Simulator, in cui abbiamo appunto un simulatore della redazione del New York Times in cui bisogna selezionare i titoli, ok? E arriva la notizia, bisogna selezionare le parole per addolcirle, prendere il titolo, oltre a impaginarlo, più gradevole a 3 categorie. E una Israele, una la polizia e una i ricchi. Vabbè. E quindi appunto in base a come componiamo la pagina andiamo a interagire con questi sistemi, e comunque si basano sempre su dei sistemi a punteggi, quindi sempre con questa natura intrinseca del videogioco di cui parlavo prima, basata sui punteggi, sul essere un calcolatore. Questo è il Phone Story, in cui abbiamo tutto un percorso di, diciamo, della storia di produzione, cioè del percorso di produzione degli smartphone e non solo. E quindi partendo dalle estrazioni in Congo, dove abbiamo appunto questi bambini, tu devi giocare puntando il fucile addosso a questi bambini, e poi abbiamo tutta una serie di scenari della catena di produzione, fino ad arrivare nell'ultimo scenario in cui dobbiamo lanciare addosso a queste persone che si fiondano contro lo store di cellulari, e dobbiamo evitare che si sfracellino contro alle vetrine del negozio. E è stato bannato dall'Apple Store, e vabbè, comunque lo trovate online e ve lo suggerisco, è un giochino molto veloce, e però sì, importante, diciamo. Qua adesso andiamo avanti. Ah, Call of Duty, quando comprate una copia di Call of Duty state una percentuale, adesso non ricordo esattamente quale, va all'esercito statunitense, e al di là delle idee poi dopo che veicolano, però comunque finanziano proprio economicamente questi apparati, quindi appunto torna sempre la questione dell'apparato militare che si intreccia sempre a doppio filo con la questione di videogiochi in più modi. Appunto si parla di Military Entertainment Complex, e quindi complesso militare ricreativo, e vabbè, andiamo avanti. Poi se volete ci torniamo. Ma cioè viene fatta proprio anche un tentativo di propaganda da parte dell'esercito per trovare anche persone che si arruolano, cioè nuovi arruolati, diciamo. E non ricordo se Call of Duty o un altro gioco, sempre di sparatutto, che linka la pagina ufficiale dell'esercito per candidarsi, per arruolarsi. Sì. Appunto, il game design si occupa precisamente di modulare, limitare e di progettare l'interattività, la nostra agency, cioè i nostri modi di agire all'interno di questo mondo, no? Qua vado velocissimo, questo è Playdate. Questa è una Barbie con dentro due potenziometri e un Arduino. Praticamente muovendo le braccia della Barbie, cioè riuscite a guidare la Barbie per riaccompagnarla a casa, perché sarebbe una Barbie ubriaca. Ok, vabbè, adesso andiamo avanti, poi se avete domande, curiosità, chiedete pure e ci torniamo. Adesso torniamo a Pish Game, se no si fa troppo lunga. E appunto Pish Game è un videogioco di conquista territoriale a due giocatori, competitivo, fallocentrico, perché ha voluto esaltare la questione intrinseca di cui, diciamo, basata sui punteggi di cui abbiamo parlato fino adesso, che si lega con la questione militare, vabbè, e in questo caso anche geopolitica, no? Per forza di cose, e nel tentativo di porre anche una critica in maniera anche ironica, no? E con i messaggi finali ho cercato di dare un po' un dubbio anche sull'inevitabilità della competizione geopolitica, comunque, che forse è una cosa un po' fra parentesi, però comunque la ritengo una cosa importante. E il gioco è una demo, non è ancora finito, e comunque dopo se volete potete provarlo, o anche adesso se volete, come preferite. E Peace Doctrine fa riferimento a questa vignetta, queste due vignette. L'originale è quella con lo zio Sam, quindi la Monroe Doctrine, dove abbiamo appunto questo, lo zio Sam sulle Americhe, che è stata recuperata all'inizio Novecento, nasce come vignetta satirica. A inizio di quest'anno, a gennaio, è stata recuperata da Donald Trump e è stata pubblicata sui suoi canali ufficiali ed è diventata Monroe Doctrine, quindi è un esempio di assorbimento leviatanico, nel senso che è un caso di, ce ne sono migliaia di queste pratiche di assorbimento della negazione, no? E quindi in questo caso della satira, che diventa strumento di propaganda, cioè, per il suo agire, diciamo, ecco. E nel mio caso ho deciso di recuperare questa immagine ripostata da Trump, quindi mantiene la cravatta rossa, e ho deciso di togliere i pantaloni, che fa riferimento ad altri miei progetti passati, dove abbiamo delle figure, diciamo, che hanno a che fare con, sono dei lavoratori senza pantaloni e, diciamo, quasi un po' una forma anche di sottomissione della cosa. Quindi questo diventa più, non è più Donald Trump, ma è un operatore, come un lavoratore, no? Diventa un manichino. Quindi, per riportarlo su un piano, quasi come se lo stesso presidente quasi agisse secondo un sentimento di inevitabilità, che però bisogna mettere in discussione, perché, no, la questione della competizione, eccetera, eccetera. Comunque, vabbè, è un tema complesso, magari se non sono stato chiaro ci torniamo. Marcatura. Marcatura è un gesto arcaico che è comune all'essere umano e agli altri animali, ok? E in questo caso ho deciso di tornare a questo atto primordiale di comunicazione, ok? E l'essere umano ha raffinato le tecniche di comunicazione e non utilizza più l'urina, ma utilizza la scrittura, e disegna mappe, scrive trattati e via dicendo, traccia dei confini, usa le bandiere, usa i loghi, quindi questo anche in ambito poi non solo geopolitico ma anche in ambito aziendale, commerciale, usa gli adesivi, i tag, le scritte sui muri, sono tutte forme di marcatura, in maniera diversa ovviamente. E infatti, vabbè, interessante anche la vicenda con il Gospituro, lasciamo stare, dove c'è questo atto di... c'è questo pittore bresciano che va in giro a cancellare i graffiti sui muri e però si instaura anche qui un aspetto competitivo, no? del cercare poi dove lui ha agito per reintervenire di nuovo. E diventa curioso perché poi anche a livello di social network su Instagram ci sono pagine di boicottaggio e di boicottaggio del boicottaggio, quindi è un po' come Pitch Game, nel senso c'è questo tentativo di sovrascrittura continua. Vabbè. E allora, in questo caso abbiamo una carta mondiale posta come sfondo di gioco. E ad ogni partita ci si spawna in un punto diverso del globo e i personaggi sono uguali, l'unica differenza sta nella marcatura e l'obiettivo è conquistare più terre dell'avversario nel tempo disponibile, sono 105 secondi e niente, un po' questo. Com'è? E l'ho allineato con la traccia musicale che ha fatto un ragazzo di Genova, che suona in un duo, Fiera della Fine si chiama, girano un po' nei centri sociali, così. È la lunghezza di quel pezzo, di quella traccia, sì. Sì, poi non volevo che diventasse una partita troppo lunga per mantenere un certo tipo di velocità dell'arcade, del... l'ho tenuta un po' bassa per non perché prima disturbava un po', però dopo lo alziamo. Certo, dopo lo alziamo, sì. E... poi parlando del tavolo, è ornato con queste decorazioni barocche per rimandare anche, nel mio caso, ad un passato coloniale in primis europeo, quindi ad una radice europea coloniale. Che poi, come abbiamo visto, anche con Donald Trump diventa un qualcos'altro anche, però comunque è radicata lì, almeno questa tipologia, questa modalità, e quindi l'estetica vuole rimandare un po' a questo, e che comunque si mantiene nei salotti di potere attuali, quindi quando vediamo certe immagini di certi palazzi con personaggi di potere, di prestigio, li vediamo sempre, spesso, con tutti questi ornamenti, sparsi, eccetera, eccetera. Vorrei fare una versione un po' più piccola, con i colori di Donald Trump, della Casa Bianca, dove ha tutte queste parti decorate con la foglia oro, no? Delle patacche d'oro, vabbè. Comunque, appunto, si gioca uno contro uno. Andiamo avanti, questa è una vecchia versione, potete scegliere il nome che volete all'inizio della partita. La mappa ruota, in questo caso nell'ultima versione ruota sulla base di chi sta vincendo, quindi anche qui ho cercato di riportare una questione che ha a che fare con un controllo della mappa, un potere del disegnarlo, no? Perché avere il privilegio di disegnare una mappa anche quella è una questione di potere, cioè stai costruendo la rappresentazione. Chi vince, chi sta vincendo nel corso della partita, quindi ha questa priorità, la mappa si ruota dalla tua parte e si alterna perché ci sono due mappe diverse. Si combatte solo per la pace, questo era il vecchio menu, qui trovate quello aggiornato. Qui dovete scegliere uno slogan per giustificare le vostre conquiste, per la democrazia, per la pace, per la patria, per la pizza, c'è un po' di tutto. Potete scegliere quello che volete, che a livello di gioco non cambia niente. E qui scegliete il colore che preferite. Qui va scelto appunto il nome per ribattezzarle, un po', no? L'idea del battezzare con l'acqua è un'idea che ha a che fare anche con questi rituali, no, che venivano fatti da Bossi con queste ampolle con l'acqua del Po. andava, diciamo, a fare i segni della croce sulla fronte dei bambini. Ci sono i video. Sai che non ricordo adesso, che probabilmente no, non lo so. E questo, vado avanti, le gambe sono stampate in 3D e poi dopo vediamo il processo, vado avanti. Allora, cosa c'è dentro? Allora, togliendo quello schermo, abbiamo un ThinkPad T420, eccolo qui, disassemblato, quindi un computer di circa 15 anni fa, e il gioco viene eseguito qui, e c'è un Arduino, eccolo qui la scheda. Ho trovato questo PC a 25 euro circa, usato, non perché non andava lo schermo, e cosa che a me non serviva. Domanda? Il gioco è realizzato con Unity e sì. Poi c'è un bridge Python per comunicare con l'Arduino per gli input, quindi l'Arduino passa sulla porta seriale gli input che riceve dalla levetta, dal pulsante, il bridge li legge tramite porta seriale e li traduce in input di tastiera, e quindi il sistema lo rileva, quindi il gioco va. Lo schermo è stato anche questo, sì, si gira su Linux, sì. Poi sto facendo una versione per Android che si giocherà tramite il touch del cellulare. Sì, c'è una versione demo che ho sul cellulare, però sì, poi la pubblicherò, adesso ancora, sì, adesso sto finendo questa versione per Linux, poi metterò mano all'altra, perché sennò è un continuo cambiare interfacce e cose. E recentemente ho aggiunto le ventole, ok, un mese fa circa, perché col caldo dava problemi, ho iniziato a notare questo problema del surriscaldamento e laggava per le temperature. Anche quelle sono dei pezzi recuperati da questi vecchi rinfrescatori, non so che termine hanno, vabbè. Sempre col flessibile ho ritagliato fuori la parte in plastica, eccola qui, che ho posizionato sotto, qui la stavo fissando, qui stavo facendo i test con la ventola, con il LED, questo è un altro sempre che ho integrato, quindi ci sono tre ventole all'interno. E niente, questo appunto invece è l'Arduino, di cui vi parlavo prima. C'è un groviglio di cavi lì dentro, un po' l'ho riordinato, però ancora un po' un casino. E questo codice Arduino, almeno, sì, comunque è rimasto questo. Il personaggio è stato realizzato invece con Blender, che è questo software open source di modellazione 3D, fa un sacco di cose questo programma. Sicuramente tanti di voi lo conoscono, e quindi col modello 3D, poi cosa ho fatto? Ho renderizzato da diversi punti con diverse camere tramite poi un add-on che mi aiutava a creare, diciamo, un effetto pixel, di pixel art. Questa dovrebbe essere animata. Ah, forse si muove piano piano, no? E dovrei aprirla con PowerPoint, perché qua non la legge. C'era l'animazione che vedete nel gioco, se poi ci giocate, della marcatura. Questa era una vecchissima versione del pulsante, che è stato stampato in 3D. Questo è il pulsantino per marcare. Poi ho costruito la parte di sopra di plastica sempre stampata, che appunto questo era uno dei vecchi modelli, che è quello che vedete lì. Qui abbiamo, allora, il tavolo è fatto di legno e rivestito di marmorino, che è questo materiale a base di calce che viene utilizzato nell'ambito decorativo, e un po' come lo stucco veneziano, ok? Questo è l'input analogico, la levetta, ok? Che funziona, è un joystick, ok? Quello dei joystick, identico. Poi gli ho fatto la torre sopra, che adesso è cambiata perché ogni 3x2 si rompeva, quindi gli ho messo quello che vedete lì, e questo è molto più resistente perché ogni volta che lo portavo da qualche parte si spaccava la plastica, cioè poi a livello hardware funzionava, era solo il pezzettino che era troppo fragile, però avevo problemi a rendere la plastica più grossa perché non ci sta dentro, e vabbè, comunque. Questo appunto la levetta. Volendo potete, se avete dei vecchi joystick della Play 2, Play 1, recuperarli se il pezzo è staccato, come in questo caso, dal resto della scheda. In questo caso, se tagliate questi cavi bianchi, potete poi, saldando, recuperarlo e utilizzarlo come uno di questi, ok? È la stessa cosa, dovete capire solo un attimo con un tester quale pin fa cosa. Ecco qui, funzionava, però la mia saldatura in questo caso era pessima, quindi poi si è rotto anche questo, però funziona, se ce li avete potete utilizzarli. Adesso appunto integra questa che è quella che c'è nei, diciamo, nei cabinati classici, appunto, che è super resistente. Le decorazioni sono quasi tutte stampate in 3D, le gambe sì, le colonnine sì, le altre sì, quelle della cornice sopra no, perché l'ho trovate in legno, l'ho messo insieme i pezzi tagliandoli, e quindi non avevo bisogno di stamparli, avevo trovato quello che mi serviva, quindi non trovavo il senso di doverlo rifare. Queste appunto, i listelli lunghi sono presi da Merlin, perché appunto c'erano, non trovavo il senso di rifarli. Le gambe sono modellate e stampate, eccole qui. No, le ho fatte con Blender sempre, e questo era durante il processo di stampa. Ho cercato, diciamo, di raccogliere, che ho riportato anche qui, una serie di immagini di gambe, di tavoli, di piedi, di cose varie, e che hanno un po', diciamo, mi hanno aiutato a progettarla, no? E questi sono alcuni esempi, alcuni presi dalla rete, alcuni sono fotografati che ho trovato in giro faccio il pittore, quindi vado nelle case, quindi spesso mi capita di vedere anche dei mobili particolari. E come? No, faccio l'imbianchino e decoratore, e quindi mi capita di entrare spesso nelle case altrui e di vedere questi tipi di arredamenti, e che ogni tanto mi fanno accendere delle lampadine e delle voglie di fare cose, e quindi scatto delle foto. Prima stava nascendo il gioco e lo pensavo come cabinato fatto con un'estetica industriale, un po' tipo Tetsuo, con quell'estetica. poi no, con un'estetica metallo, sporco, olio, grasso, vabbè. Poi è uscita questa cosa del fare questa mostra delle foto che avete visto all'inizio, presentazione, al MoCA a Brescia, e che appunto è un palazzo storico. Prima era una villa privata, poi è diventato un tribunale, e adesso è uno spazio del comune, dove è diventato uno spazio culturale dove vengono fatte tante attività diverse. E quindi il tavolo, l'idea del tavolo è nata per quel contesto lì, è un'opera assai specifica, un'installazione pensata per quel contesto. E sì, ci sono affreschi, cose varie, dove ci sono anche degli elementi di marmo verde, allora lì ho deciso di fare questo accostamento. Qua era durante la stampa, gli ho messo una punta da, non so se si vede, no? Da un millimetro per velocizzare il processo di stampa e renderla più resistente, e in modo tale da riuscire anche a renderla vuota o quasi all'interno, altrimenti ci metterebbe giorni a stampare una cosa grossa, mentre così con circa 8 ore si riesce a stampare una gamba del genere. E sì, è divisa in due parti, c'era un modello precedente che, se avete visto nelle slide, era divisa in tre inizialmente perché era molto più grossa, ma era troppo, troppo grossa, era sproporzionata, e quindi adesso nella fase attuale è divisa in due parti. All'interno c'è uno scheletro, che è quello che vedete, di queste gambine di legno molto delicate, infatti balla parecchio il tavolo, anche perché avrebbe bisogno di una traversa per rinforzarla, per evitare le oscillazioni, però vabbè. Ecco, queste sono le gambine, questo era all'inizio, quella la sedia, e qua abbiamo già i modelli. Qua la pelle era già stata pitturata perché inizialmente era argentata, dopo ce l'abbiamo le foto, e adesso non si vedono tanto bene, ma ci sono dei glitter, era glitterata, sembrava una sedia fatata. Questo era uno dei modelli iniziali, per avere un po' un'idea di quello che stavo facendo. Questa è la gamba. Sempre fatta in Blender, questa è la versione grassa. Questa è appunto la punta da un millimetro, per fare stampa più rapide e resistenti. Ecco, questa è la sedia come era all'inizio, appunto con i glitter che vi dicevo. E allora il legno con dello smalto murale, che va bene anche per il legno, va bene, e la pelle con dei coloranti apposta per la pelle. No, a pennello, e la pelle un po' pennello, un po' spugna. Mentre il tavolo è spatolato, che il marmorino viene fatto con le spatole, e poi lucidato con la cera, con gli stracci. Ecco, qua era appena lucidato, tipo il giorno prima dell'esposizione, che ero stato in ritardo perché sembrava di aver finito, ma è un progetto che ha mille cose da fare e ci si perde dentro. E in quel periodo le stavo cercando, un amico le ha trovate in un mercatino dell'usato e mi fa: guarda, ho trovato queste, cosa dici? Erano perfette. Questo è sempre uno degli scatti, diciamo, per avere degli appunti visivi. Questo è il marmorino, prima di stenderlo, che è opaco, non ha quella lucidità, la ottieni schiacciando e passando più volte il materiale. Questo invece era il fondo, perché prima ho messo un fondo a base di quarzo, stiamo andando a ritroso, ok? E appunto la struttura poi dentro è tutto legno, con dei tasselli, vinavil. Qui erano le prime prove con le misure per lo schermo, e adesso abbiamo quasi finito. Qui eravamo al Gabrio a Torino ed era un prototipo e con questo scheletro di tavolo che ho trovato per caso, che mi ero portato dietro il PC per fare un test con la primissima versione di Pitch Game, che non funzionava perché non l'avevo esportata, stavo cercando di capire come funzionava con Unity, non ero ancora capace. E eseguendo dentro l'editor c'erano mille bug, mille problemi e non funzionava, quindi alla fine quel giorno ho ottenuto soltanto questa foto di allestimento di prototipo e senza riuscire a giocarci. Però vabbè, e c'era questo schermo scocciato brutalmente con le due tastiere e niente, questo era le assi iniziali. Basta, ho finito. È come se lo smontassimo, no? Con un approccio hacker del mettere le mani nelle cose, del smontarle. Dove? Ah, sì, era sempre così, sì. Ma non lo so, cioè un po' tutte e due, cioè alla fine vengono insieme. Se avete domande, cose... È caldo? Grazie. Ah sì, c'è una galleria se volete. Sì, sono impressionanti da vedere, sì. Diciamo che è un po' come se fosse un tentativo di riprendere quelle vignette satiriche dove vediamo questi colossi giganteschi, no? Che si appropriano dei continenti, ed è una trasposizione un po' di quello in un videogioco. Sì, esatto, quindi è come se stessimo interpretando, giocando queste vignette satiriche, sì, è un po' questo, è un po' un continuous di quello, penso. Nella presentazione ci sono, se volete c'è la galleria, perché appunto ci sono queste vignette satiriche che sto raccogliendo, non è ancora completata la cosa, e dove appunto rivediamo, queste qui le abbiamo viste, quelle con Trump e lo zio Sam, poi ce ne sono altre. Vabbè. E niente, grazie, vi ringrazio.